State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E a inizio settimana il lander lunare sprovvisto di equipaggio Blue Ghost della Firefly Aerospace ha toccato la superficie della Luna dopo un viaggio di 3 settimane. Quali sono allora le conseguenze di questo allunaggio? Noi lo chiediamo al direttore scientifico dell'International Center for Radio Astronomy Research all'Università del Western Australia, Luca Cortese, che è qui con noi su Radio SBS. Buongiorno Luca e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Luca, come primissima cosa ricostruiamo questo viaggio che ha portato il Blue Ghost, il fantasma blu, sulla Luna. Un risultato eccezionale, visto che appunto non c'è equipaggio e dicono tutti è soltanto il primo passo perché il bello verrà tra poco.
Sì, è un risultato abbastanza eccezionale perché è soltanto la seconda volta che una sonda prodotta da una società privata sia stata in grado di essersi posata sul suolo lunare. In realtà c'è stata la prima già nel febbraio scorso, che era chiamata Odysseus da una società privata nota con il nome di Intuitive Machines, ma il problema è che quando è atterrata storta, con un'inclinazione di 18 gradi perché una parte dell'appoggio si è rotta, per cui i risultati scientifici sono stati ridotti. In questo caso l'atterraggio è andato perfetto ed è realmente la prima volta che una sonda supportata da una società privata atterra in pieno successo sul suolo lunare, e questo realmente inizia una seconda era per la colonizzazione della Luna da un punto di vista scientifico, e anche è parte di un progetto della NASA che dovrebbe riportare l'uomo sulla Luna entro la fine di questa decade.
Il progetto Artemis, appunto nome classico scelto proprio per rappresentare la Luna, una cosa che viene sottolineata da più parti è che nonostante appunto l'allunaggio, il primo uomo sulla Luna, risalga a oltre 50 anni fa, al 1969, in realtà, a parte le tecnologie che sono cambiate, ci si è in un certo senso dimenticato come fare a mandare l'uomo sulla Luna, manca proprio la conoscenza pratica.
Sì, ovviamente è passato un sacco di tempo, manca la conoscenza pratica e anche le pressioni da un punto di vista economiche, scientifiche e anche di sicurezza sono cambiate enormemente. Negli anni 60 c'era un'enorme pressione politica, c'era la corsa contro l'Unione Sovietica, e bisogna ricordarsi che comunque la NASA ha messo su un progetto senza badare a spese e anche prendendo certi rischi. Bisogna ricordarsi che nella missione Apollo ci sono stati un discreto quantitativo di incidenti.
Anche mortali.
Anche mortali, l'Apollo 1 in particolare, e anche, come probabilmente più noto agli ascoltatori, Apollo 13 è andato fortunatamente bene, ma poteva risultare in una catastrofe. Per cui dopo così tanto tempo e un costo economico che non può essere più giustificato anche da un punto di vista di difesa, la NASA nella fine della decade precedente ha iniziato quello che è chiamato il Commercial Lunar Payload Service, CLPS, in pratica per attirare dei partner industriali per poter iniziare a costruire delle sonde da poter mandare sulla Luna e ridurre significativamente il costo economico e poter testare le tecnologie che poi saranno parte del progetto Artemis.
Ecco, in questo caso Blue Ghost, che è allunata nelle ore scorse, tanto sonda come ci si immagina non è, visto che è abbastanza grossa, visto che ha le dimensioni di un'auto compatta con 10 carichi scientifici, con 21 propulsori, insomma una piccola navetta spaziale però completamente automatizzata.
Assolutamente sì, ed è questo il lato unico e dove la tecnologia sta spingendo, perché l'idea non è più, diciamo, mettere la bandierina sul suolo lunare. È comunque ancora difficile, perché bisogna ricordare che soltanto 5 nazioni al mondo sono state in grado di atterrare con successo sulla Luna. In questo caso le dimensioni della sonda sono legate al fatto che si vuole realmente testare una tecnologia, avere la possibilità di avere un equipaggio in futuro sulle navette che atterrano sulla Luna, e nel frattempo avere la possibilità di avere un sacco di strumentazione per fare anche degli esperimenti scientifici. specifici. In particolare, per quanto riguarda Blue Ghost, la parte interessante è che anche l'Italia ha avuto un ruolo nello sviluppo di alcuni degli strumenti scientifici. Lo strumento si chiama Lugre ed è stato sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana con la collaborazione della NASA e del Politecnico di Torino, e in breve è in pratica la prima volta che si testa la possibilità di acquisire segnali GPS e fare localizzazione dettagliata a distanze lunari, nel senso che in precedenza il GPS che contatta e utilizza satelliti a bassa quota o GPS o i satelliti della costellazione Galileo è stato testato fino a 200.000 km. Lugre, che è stato acceso subito dopo l'atterraggio di Blue Ghost, è stato già in grado di dimostrare che la tecnologia GPS può essere usata fino a una distanza di 410.000 km, in pratica aprendo le porte alla possibilità di fare l'equivalente di Google Street sulla Luna, che è abbastanza interessante.
Ascoltiamo, ritornando sempre sul tema precedente della differenza del gap tra l'ultimo allunaggio e questo, le parole di Chris Colbert della NASA, che ricorda come questa sia la prima volta che una navicella spaziale riesce ad arrivare, ad atterrare sulla Luna dalla missione dell'Apollo 17 nel 1972.
This was designed to help us learn how to go to the moon. We haven't done it in 60 years, and we're doing it a different way, utilizing commercial companies to get us there. We're using multiple commercial companies because we want to be able to fly a lot of missions relatively quickly. So we're hoping to get lower cost missions at a faster pace, and we just have proof it works. We landed on the moon almost perfectly.
Sono queste le parole di Chris Colbert della NASA, che sottolinea come tutto ciò deve essere un primo passo per farci ritornare sulla Luna. Ecco, come procederanno gli altri passi? Cosa si farà subito dopo?
È interessante perché questo in realtà tecnicamente non è il primo passo, ma è il secondo o il terzo passo di un progetto che è nato nel 2018 e si sta arrivando a una situazione dove avremo un discreto numero di allunaggi molto rapidamente uno dopo l'altro. Per esempio, dopo Blue Ghost abbiamo già un'altra sonda chiamata IM2 da un'altra società, Intuitive Machine, che è la stessa che aveva mandato IM1, di cui parlavamo prima, che è atterrato storto.
Che però immagino, scientificamente parlando, sia stato molto utile analizzare i dati e scoprire cosa non ha funzionato.
Assolutamente sì, infatti se non mi sbaglio gli strumenti scientifici sono durati circa un giorno e poi, dovuto all'inclinazione e all'abilità di ricaricare i pannelli solari, gli strumenti non hanno più funzionato, per cui è sicuramente stato, diciamo, lo si può vedere come un successo parziale o un fallimento parziale a seconda dei punti di vista. Firefly o Blue Ghost della Firefly Aerospace sembra essere stato per il momento un successo e vedremo come i vari strumenti funzioneranno. Lo strumento italiano ha già avuto la possibilità di funzionare, di mostrare nuova tecnologia, e abbiamo, come dicevo, l'IM2 che è già stato lanciato il 27 febbraio e dovrebbe atterrare sulla Luna, se tutto va bene, verso la fine di questa settimana. Per cui verso la fine di questa settimana potremmo avere un altro allunaggio e poi abbiamo una serie di altre sonde, altre due previste per il lancio quest'anno e altre tre per l'anno prossimo, così in modo tale che nei prossimi due anni potremo avere fino a 10 nuove missioni che atterrano sulla Luna prima che l'Artemis Mission riesca a avere tutto pronto per avere i primi uomini almeno fare l'orbita attorno alla Luna.
Cosa manca prima di questo step?
È una domanda abbastanza complicata, nel senso che quello che manca realmente è la sicurezza. È l'essere assolutamente sicuri che tutto funzioni senza intoppi, senza problemi, in modo tale da garantire al 200% la sicurezza delle persone e degli astronauti che andranno prima su il rocket e se si vuole pensare anche all'evoluzione dei missili e della propulsione per mandare queste sonde in orbita, l'avvento di SpaceX ha comunque cambiato lo sviluppo delle tecnologie perché c'erano pochi limiti di soldi e pochi, diciamo, limitazioni nel commettere errori. Per cui abbiamo visto tutti, in molti casi, missili, razzi esplodere in maniera estremamente spettacolare o non in grado di atterrare, ma l'abilità di poter finanziare tutti questi test ha permesso uno sviluppo dei razzi molto più velocemente di quanto fosse fatto in passato. Il problema è sempre e rimarrà sempre la sicurezza.
E i soldi per finanziare tutto,
e i soldi,
chiaramente.
Certo.
Ma in conclusione, allora, dicevi entro la fine del decennio, quindi l'uomo sarà sulla Luna?
Questa è la domanda da 100 milioni di dollari.
Sto mettendo un po' la risposta in bocca.
Esatto. Spero, ma dal mio punto di vista personale, non necessariamente di esperto, perché l'esplorazione lunare non è esattamente la mia area di esperienza e di lavoro, sarà ancora difficile, perché è abbastanza possibile che ci saranno intoppi, aree che non sono state previste e, come dicevi tu, anche i soldi potrebbero non essere infiniti. Per cui è possibile che ad un certo punto la NASA rallenti lo sviluppo della missione Artemis per essere sicuri che non ci siano problemi di sicurezza. Perché si può immaginare che se succedesse qualcosa, questo bloccherebbe tutto. Per cui è molto meglio aspettare 1 o 2 anni e magari arrivare nella prossima decade che non accelerare i tempi troppo.
Luca Cortese, allora grazie per averci delucidato i dettagli di questa operazione e ci risentiremo allora a una prossima occasione.
Grazie mille Carlo, arrivederci a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.